Sì,
Buongiorno, professor
buongiorno.
Mezzalama. Buongiorno, professor Meo. Allora, mi è
Ciao,
stato
ciao.
dato, ciao, l'onere e onore di introdurre e coordinare questo panel sul software libero con due colonne del software libero torinese. Allora, iniziamo con il professor Meo. Professor Meo, mi piace dire che è il nonno del software libero in Italia. Se Salman è stato il padre del software libero nel mondo, il professor Meo è stato il nonno del software libero in Italia. Professore emerito del Politecnico, ormai in pensione, ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di avvicinamento del software libero, meglio, della pubblica amministrazione al software libero, come credo ci racconterà in questa sua presentazione. Do subito la parola perché preferisco lasciare più tempo agli interventi.
Nel senso che nei primi anni di vita dell'informatica il software era tutto libero e veniva dato gratuitamente, generalmente incorporato dentro l'hardware. Alla metà del secolo scorso è cominciata anche la storia del software ed è cominciata la storia del software proprietario. Si è cominciato a vendere del software coperto da licenza. Passiamo al lucido successivo, è dedicato alla cultura hacker che ha avuto la sua importanza nello sviluppo della cultura del software libero, e passiamo ancora al lucido successivo che rappresenta la vera storia di quella che viene considerata la storia del software libero. Il principale protagonista che vedete è Richard Stallman. Nel 1985 Richard Stallman era uno dei tecnici che avevano il compito di fornire i servizi di rete, diciamo così, di stampa, eccetera, del leggendario Massachusetts Institute of Technology. Un certo giorno ha constatato che la stampante, era probabilmente una stampante, Hewlett-Packard, se ricordo bene, che la stampante aveva delle funzionalità che non rispondevano alle esigenze e queste funzionalità potevano essere migliorate. E così Richard Stallman decise di modificare il software di gestione della stampante. Si rese conto subito che il software era molto difficile. Si collegò allora all'azienda chiedendo di vedere il codice sorgente nella gestione della stampante. L'azienda gli rifiutò quell'autorizzazione e Richard Stallman comprese che il software proprietario costituiva un grosso problema per lo sviluppo del software in genere. E così si dimise dall'MIT, dal Massachusetts Institute of Technology, e fondò la Free Software Foundation con alcuni amici, che si diede come primo obiettivo la realizzazione del software simile a Unix, Unix compatibile, del sistema operativo in sostanza della macchina. Diede a quel software un cognome secondo una regola che apparteneva appunto alla cultura ACS, cioè la parola GNU, che è il nome che viene dato a quel software, la parola GNU ha 3 lettere, GNU, che compaiono nella frase GNU is not Unix. Come dire, il GNU, il sistema operativo di questa macchina, non è lo Unix del mercato, ma è compatibile con Unix. Incidentalmente osservate l'immagine, è un'immagine standard che lo rappresenta nelle vesti con cui spesso si presenta ai convegni, nelle vesti di Sant'Ignuzius, come testimoniato dalla superficie ardita di un ardista della prima generazione che lui si mette in testa a simboleggiare l'aureola. Richard Stallman, vediamo il lucido successivo, si occupò anche dell'ideologia del software libero. Ecco, riassunto l'ideologia rivoluzionaria di Richard Stallman. Free software è una questione di libertà, non di prezzo, ossia il software libero può essere oggetto di transazioni economiche, può essere comprato e venduto sul mercato. Tuttavia, deve essere sempre venduto col codice sorgente aperto, in modo che l'acquirente possa modificare il software. Copyright, dice il secondo capoverso, copyright è una violazione del diritto alla conoscenza dei cittadini e scoraggia la collaborazione tra i cittadini. Il software non libero, cioè il software proprietario, è dannoso dal punto di vista della formazione. La competizione sul mercato produce inutili duplicazioni di risorse. Questa è l'ideologia rivoluzionaria. Richard Stallman si occupò, grazie, giusto, anche della questione delle licenze, una questione estremamente complicata, che come vedremo dall'intervento di Marco Ciurcina, è ulteriormente complicata. Comunque, sin dall'inizio apparve che la questione delle licenze poteva essere rappresentata su una grande torre di Babele. Al gradino più basso troviamo il software proprietario, quello standard. Poi subito sopra il freeware, che è il software gratuito, ma del quale non è disponibile il codice sorgente e quindi non corrisponde alle esigenze di molti utilizzatori. E poi al lato opposto della torre troviamo dapprima il copyleft, il diritto di copia di sinistra. Questa è una denominazione inventata da Richard Stallman come alternativa rispetto al copyright, il diritto di copia di destra. Il copyleft vuol dire il diritto di modificare il codice sorgente. E infine, all'estremo sopra, il pubblico dominio, dove tutto è rigorosamente libero, non soltanto dal piano economico, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista scientifico-tecnico. Il lucido successivo rappresenta Linus Torvalds. 1991, era allora studente 21enne dell'Università di Helsinki. In tutto il tempo che era trascorso, GNU non aveva visto la luce perché Stallman, ogni tanto, nel corso dello sviluppo, si innamorava di una linea nuova, bloccava lo sviluppo per passare ad un nuovo progetto e così via. Linus Torvalds, insieme ad alcuni amici, risolse il problema, nel senso che realizzò il software di un sistema operativo Unix compatibile, e accettò la licenza di Stallman, la licenza copyleft per questo oggetto, che prese il nome su richiesta dei suoi amici esattamente di Linux. Nella figura vedete anche il pinguino che è il simbolo di Linux, il primo di una lunghissima serie di prodotti del software libero che annovera oggi, come vedremo dall'intervento di Marco Mezzalama, che annovera oggi centinaia di migliaia di prodotti diversi. Il lucido successivo è dedicato alla storia, in vero vedremo una storia triste, del software libero nel nostro paese. Una storia che inizia, come vediamo nel lucido successivo, quando Lucio Stanca, ministro del secondo governo Berlusconi, costituisce la prima commissione incaricata di indagare sulle opportunità rappresentate dall'avvento del software libero per la pubblica amministrazione centrale e periferica. Era una commissione composta da una ventina di ricercatori, alcuni con conoscenze giuridiche come Marco Ciurcina, e una commissione che fu presieduta proprio da me. Quella commissione, come vediamo nel lucido successivo, affrontò subito tre indicazioni, tre argomentazioni che aveva proposto la Microsoft per affermare la superiorità del software proprietario e mettere in evidenza i difetti del software libero. La prima osservazione riguardava quello che ancora oggi si chiama il total cost of ownership, il costo totale del possesso. Ossia, la Microsoft sosteneva che il costo dei tecnici necessari per l'installazione, la manutenzione, gli aggiornamenti e così via. Il costo quindi per l'assistenza tecnica è più alto del costo delle licenze. Noi, sviluppammo alcune considerazioni, esaminammo alcuni casi e arrivammo ad una conclusione opposta, ossia il costo delle licenze era, nel nostro giudizio, parlo degli uomini della commissione, prevalente rispetto al costo dell'assistenza. Vediamo il lucido successivo, nel quale è rappresentata la seconda argomentazione della Microsoft. La Microsoft sosteneva che, siccome il codice sorgente deve essere sempre presente nei prodotti del software libero, la presenza del codice sorgente consente a hacker e cracker maggiori facilità per entrare in un sistema. E quindi software libero voleva dire, secondo la Microsoft, minore sicurezza. Noi arriviamo alla conclusione opposta. Il lucido che vedete è uno dei lucidi che usai nella presentazione dei risultati del nostro lavoro proprio al ministro, che diceva appunto, quel lucido, che a nostro giudizio la sicurezza di un gattino in un canile è inferiore a quella del software libero. Ebbene, le nostre argomentazioni erano basate su principi scientifici che risalgono addirittura al barone Kirchhoff, uno dei massimi esperti di crittografia, che nel 1883 scrisse: la sicurezza attraverso l'oscurità, cosiddetta stroke, security through obscurity, is as bad, è negativa con i sistemi di calcolo, così come con le donne. È inutile che noi maschietti, con le nostre fidanzate o con le nostre mogli, ci trinceriamo dietro la cortina fumigena dei non so, non ricordo, poi ti spiego, perché le donne sono più intelligenti di noi e quindi ci cuccano sempre. Nello stesso modo non c'è oscurità che possa essere salvata da hacker. Qui iniziano le richieste che abbiamo formulato al ministro. Prima richiesta: il software custom, cioè il core software, non del software di base, non il sistema operativo, non il sistema di comunicazione, ma il software per risolvere una specifica area applicativa, esempio l'anagrafe. Ebbene, il software custom appartiene alla pubblica amministrazione e quindi deve essere venduto una volta sola. Un software sviluppato per la regione Piemonte e pagato regolarmente dalla regione Piemonte può essere utilizzato liberamente, senza ulteriori spese, dalla regione Liguria, dalla regione Lombardia e Sicilia e così via. Seconda richiesta, la vediamo nel lucido successivo. Era emerso in quel tempo che il leggendario Windows NT conteneva una backdoor, una porta di servizio. La terza richiesta che noi formulavamo al ministro era quella dell'assoluta trasparenza degli standard di interoperabilità tra i diversi software e i diversi sistemi collegati. E quindi la nostra conclusione era: Tremonti e Veltroni, Tremonti era ministro, Veltroni il sindaco di Roma, devono parlarsi in XML. XML era un linguaggio molto trasparente che dominava a quei tempi. Notate in questa immagine che le sigle rappresentano sia unità organizzative sia unità tecnologiche. Quindi MF è il Ministero delle Finanze, quello che abbiamo attaccato al dinosauro, e il Ministero delle Finanze, ma anche il mainframe, il grosso calcolatore. PC è il povero comune, che in verità non si applica tanto al comune di Roma, ma non importa, ed è anche il personal computer. CM è il cellulare multimediale ed è anche la comunità montana. Quella dell'interoperabilità, come vedremo appunto dalla relazione di Marco Ciurcina, è una delle questioni più importanti. Dal lavoro della Commissione, il Ministro dedusse il cosiddetto articolo 68 del cosiddetto codice dell'amministrazione digitale, o CAD. Quell'articolo 68 disse che le pubbliche amministrazioni possono acquisire programmi informatici con compresi i programmi a codice sorgente aperto, compreso il software libero, a seguito però di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, una cosa che a noi piaceva poco, a noi interessava solo il costo delle licenze. Secondo punto, le pubbliche amministrazioni adottano soluzioni informatiche che assicurano l'interoperabilità e che consentano la rappresentazione dei dati e dei documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto. La Commissione all'unanimità aveva deciso solo prodotti che prevedano standard di intercomunicazione di tipo aperto. Qui invece almeno uno di tipo aperto, che vuol dire fai esattamente quello che vuoi. Vediamo il lucido successivo ancora. Incidentalmente, il ministro aveva fatto sua nelle conclusioni e le argomentazioni della Microsoft, probabilmente per salvarsi da quella che a me piace chiamare la maledizione di Bill Tutankhamon. Cosa recita la maledizione di Bill Tutankhamon? Un qualunque politico che a qualunque tipo, titolo, si occupi di software libero, con atteggiamento favorevole, secondo questa maledizione, se non prima o poi, ma generalmente prima del possibile, del credibile, è destinato a scomparire politicamente. Ora il ministro si era impegnato precedentemente in una battaglia contro la Microsoft a livello comunitario, e forse temeva la maledizione, e per questo affidò l'incarico di redigere quella legge, quel testo di legge, alla Microsoft o a funzionari molto vicini alla Microsoft. Comunque i risultati dal punto di vista economico non furono buoni. Un paio d'anni dopo, come mostra questo lucido, la bilancia commerciale del nostro paese dal punto di vista del software era terribilmente negativa, registrando importazioni per una cifra dell'ordine di 3 miliardi di dollari e esportazioni praticamente inesistenti. Proprio in considerazione di questo fallimento dal punto di vista concreto, il ministro successivo, uno dei ministri successivi, il ministro Nicolais, costituì una nuova commissione che ancora una volta io presiedetti, col compito di dare delle norme precise, concrete, per fare in modo che il software libero venisse adottato nelle pubbliche amministrazioni. Vediamo quali furono gli obiettivi che ci furono definiti, e vediamo anche la senatrice Magnolfi, che non conoscete perché anche lei è stata colpita da Bill Tutankhamon, e la senatrice Magnolfi ci seguì nel nostro lavoro, producemmo un grosso lavoro, enorme lavoro, di alcuni mesi, soltanto per produrre e correggere il rapporto finale. Ci riunimmo in clausura per alcuni giorni in quel di Roma, e alla fine producemmo un rapporto di oltre 350 pagine con una serie di norme di linee guida per favorire la diffusione del software libero. Sfortunatamente il governo nel frattempo cadde, il ministro Nicolais fu sostituito dal ministro Brunetta, il quale vide il nostro rapporto, disse che la questione non era per lui di nessun interesse. Si rifiutò, almeno così mi hanno detto, di ricevermi, e di conseguenza il nostro rapporto, frutto di tanto lavoro, finì in un cestino e non se ne parlò mai più. Questo è l'ultimo esempio di storia antica del software libero, perché poi la storia moderna passerà a Marco Giugina. Un paio di peones nel corso dell'estate, approfittando dell'assistenza o della sonnolenza dei colleghi, fecero passare al Parlamento una legge per noi del software libero fantastica, che disse che l'uso di software in licenza, cioè di software proprietario, sarà possibile solo quando la valutazione comparativa abbia dimostrato l'impossibilità di accedere a soluzioni in software libero o già sviluppate dalla pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore. In sostanza, quindi, quello che costa, diceva quella legge, è il costo della licenza. Ma immediatamente, ovviamente, o poco dopo, insomma, il ministro Mario Monti, che era stato anche lui nella lista nera di Bill Tutankhamio, il ministro Mario Monti scrisse una nuova legge che faceva riferimento al costo, alla sicurezza e così via, che è praticamente la ripetizione dei tre principi di base sui quali sosteneva, la Microsoft, stava la debolezza del software libero rispetto al software proprietario. E qui finisce la mia storia antica, diciamo così, del software libero, che però proseguirà subito dopo, tra un attimo, per opera di Marco Ciurcina. Credo che il mio tempo sia scaduto, non ho guardato l'orologio e avevo preparato due lucidi ancora sull'hardware libero che non abbiamo tempo di vedere. Hardware libero è dedicati a Arduino, una linea di prodotti nati a poca distanza da questa città, in quell'Ivrea, per opera di alcuni ricercatori e alcuni insegnanti, una linea di prodotti che sono hardware libero e che, come hardware libero, sono stati acquisiti dai cinesi e hanno prodotto qualcosa come alcune centinaia di migliaia di oggetti diversi, dalle CPU ai diversi sensori e attuatori. Non ho se controllato il mio orologio, chiedo scusa Marco Giuse se gli ho portato via del tempo.
Allora, siamo un po' in avanti nel tempo, però direi che riusciremo a recuperare. Cedo la parola al professor Mezzalama, altra colonna fondamentale dell'informatica pubblica torinese, ha giocato un ruolo anche importantissimo nella storia del software libero, anche in questa città, e professore emerito del Politecnico, a te la parola.
Ma io volevo, prima che Marco Ciurcina finisse la sequenza della storia e chiudesse questa nostra chiacchierata sul software libero, fare una panoramica su quello che è un punto di vista economico e ambientale. Allora, una considerazione iniziale è che la produzione del software alla fine degli anni 80-90 è diventata una produzione non più di nicchia, ma una produzione di largo consumo. Questo ha sostanzialmente prodotto il fatto che il software sia diventato per l'appunto una produzione di massa. E come tutte le produzioni di massa, dal punto di vista economico e industriale, questa ha determinato una concentrazione in grandi produttori, che erano produttori sostanzialmente di software proprietario, e questo ha determinato un monopolismo tecnologico a livello mondiale, in cui sostanzialmente una decina di aziende governano il 90% del software disponibile. Questo ha creato delle criticità sul sistema produttivo del nostro paese, perché ha emarginato il ruolo delle piccole e medie imprese e dall'altra parte non ha permesso una diffusa cultura tecnologica che è un elemento determinante per la capacità di un paese di stare allineato alle evoluzioni tecnologiche che in questo settore sono estremamente rilevanti. Vorrei fare alcune considerazioni quantitative già accennate dal professor Meo. Tenete conto che da una ricerca Assinform il costo delle licenze italiane verso società straniere è di circa 2 miliardi. Quindi una cifra considerevole che non ci permette di fare delle azioni virtuose dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo industriale. Qual è il modello che si oppone in un certo senso o affianca quello dello sviluppo proprietario? Ma sostanzialmente io lo faccio coincidere con quelle due parole che vedete al fondo, cioè la condivisione e la comunità, perché il software libero, il mercato del software libero è sostanzialmente basato su un modello economico che passa da una compravendita tradizionale a una sorta di baratto, cioè io metto a disposizione il mio software a te e tu metti a disposizione il tuo software a me. E quindi c'è un concetto di comunità che io ritengo sia fondamentale per la crescita collettiva dei sistemi paese. Vorrei smentire una diceria che col software libero sostanzialmente non si guadagna. Si guadagna con altri paradigmi industriali. Al di là di fare tanti discorsi, vorrei soffermarmi su un caso qualitativo. Se voi considerate l'azienda Red Hat, che è quella che distribuisce il software Unix, il software libero, il sistema operativo Unix, ebbene il suo valore in borsa nel 2018 era di 16 miliardi. E questo ha permesso sostanzialmente una crescita di competenza diffusa, che è un elemento fondamentale per far sì che ci sia democrazia tecnologica all'interno dei paesi. Democrazia tecnologica vuol dire che c'è tanta gente che opera in questo settore. Se prendiamo per esempio la piattaforma che gli strumenti per lo sviluppo software in modo collaborativo, che è SurgeForce, come vedete lì, bene, ci sono 500.000 progetti che adoperano quel software libero, ci sono più di 10 milioni di programmatori e ci sono 4 milioni di download al giorno. Quindi sono numeri significativi che fanno vedere come da un punto di vista industriale ma anche economico il software libero non sia una nicchia. Ma che non sia una nicchia lo dice anche una ricerca che è stata fatta in Italia su 100 manager dell'information technology, dell'informatica, su per l'appunto 100 aziende. Bene, se noi consideriamo le aziende di medie e grandi dimensioni, il risultato di questa statistica è che solo il 15% non lo adoperava e il 65% lo adoperava in modo significativo. Nella pubblica amministrazione l'85% delle aziende intervistate lo adoperava in modo cospicuo. La cosa che mi sembra importante è che il 65% degli intervistati dichiarava di adoperarlo in progetti critici, quindi non solo in progetti, come dire, che non hanno impatto significativo sul business dell'azienda, ma anche su quelli che sono più significativamente critici. Quali sono le motivazioni? Quali erano le motivazioni di questa indagine? La prima era il risparmio economico, ma la seconda, che sta diventando, direi, la prima, è quello che con il software libero si ha maggior innovazione e paradossalmente, ricordo quanto diceva il professor Meo sulla sicurezza, dà maggior sicurezza. Perché blindarsi, c'è sempre qualcuno che riesce ad aprire la porta. Vorrei adesso sottolineare un punto che è significativo e che riguarda il riuso del software. Perché la condivisione del software è un meccanismo significativo per determinare delle economie di scala rilevanti dal punto di vista del riuso. Il riuso del software, che come ben potete capire è sostanzialmente legato al fatto di poter adoperare qualcosa che qualcuno mi cede, e quindi il paradigma di base del software libero, il riuso del software si stima che porti un risparmio in Italia tra i 500 e gli 800 milioni per anno. È una cifra significativa, è una cifra significativa se la confrontiamo con quelli che sono i costi del software della pubblica amministrazione. I costi del software della pubblica amministrazione, come vedete, sono circa 1,5 miliardi, cioè che sono articolati in tre elementi, in tre sottosezioni: la manutenzione dei sistemi e delle applicazioni, l'acquisto e realizzazione delle applicazioni e la locazione e il testing. Quindi se confrontate questi valori con i valori del risparmio nel riuso del software, vedete che sono cifre comparabili e che quindi il riuso del software ha un valore economico significativo per un paese. In sintesi, chiudiamo questa partita, facciamo due considerazioni complessive. Innanzitutto, l'uso del software libero permette l'indipendenza dai monopoli tecnologici e quindi permette una democrazia tecnologica che è uno degli elementi fondanti per la crescita tecnologica del nostro sistema paese e direi del mondo. Permette quello che io chiamo il sovranismo tecnologico, cioè il fatto di avere la possibilità di conoscere di crearsi le competenze all'interno dei propri paesi e di non essere totalmente dipendenti dai monopoli che esistono. Terzo, la redistribuzione della ricchezza in un numero dei soggetti, perché il software libero permette di crescere la cultura e permette alle piccole e grandi imprese di, avvalendosi di prodotti del software libero, di fare operazioni di mercato che sono significative dal punto di vista del business. E infine la crescita, che potrei dire culturale, che è una crescita necessaria soprattutto al nostro paese, in cui le competenze tecnologiche dell'information technology sono uno degli aspetti in questo momento che limitano la diffusione del cambiamento attraverso le tecnologie digitali. Questa, diciamo che mi permetto di adoperare questo un lucido che mi ha dato il professor Meo per raccontare come il software libero, che è sempre stato visto come un progetto fatto da estremisti, stia invece cambiando nell'opinione collettiva e anche industriale. Steve Ballmer, che è stato l'amministratore delegato di Microsoft dal 2008 al 2014, se ben ricordo, citava che Linux è un cancro. Brad Smith, che è l'attuale presidente di Microsoft, dice: forse siamo sul lato sbagliato della storia. E forse l'idea di un software più condiviso a livello di sorgente, a livello di concepimento, di concezione, è secondo me un concetto che si sta diffondendo e che alcune norme e leggi dell'Unione Europea sicuramente facilitano. Su Arduino ha già detto Meo e quindi salto. Vorrei fare un breve chiosa adesso, concludendo, sull'informatica e l'ambiente. Se dobbiamo essere sintetici, l'informatica impatta sull'ambiente in termini di riduzione di consumi di materie prime. La dematerializzazione è sicuramente un elemento che permette di risparmiare tanti alberi dell'Amazzonia. Ma c'è un altro aspetto che io credo sia fondamentale e che si sta passando nel mondo industriale dalla produzione di massa alla produzione dedicata. Per esempio, consideriamo l'agricoltura di precisione, che è fondamentalmente legata alle tecnologie digitali. L'agricoltura di precisione permette di distribuire sul territorio, sulle cure, un numero, una quantità molto ridotta di pesticide rispetto a una diffusione di massa. Quanto consuma l'informatica? C'è spazio per risparmiare. Bene, teniamo conto che la potenza di calcolo dei data center è cresciuta negli ultimi 20 anni del 550%. Sostanzialmente dal 1990 ad oggi la potenza di calcolo del computer è cresciuta di 1 milione di volte. Però l'energia consumata dei data center è salita solo del 6%. Quindi vuol dire che effettivamente le tecniche digitali di costruzione dei computer sono state orientate anche al risparmio energetico. E pensate che i data center impattano per l'1% del consumo mondiale di elettricità. Certamente c'è ancora molto da fare. Vi porto solo un esempio. Se noi consideriamo i primi 10 supercomputer che ci sono nel mondo, questi consumano 80.000 kilowatt, che sono l'equivalente di 80 megawatt, che è il consumo di circa 40 treni ad alta velocità e di circa 26.000 abitazioni. Quindi spazio ce n'è. E voglio essere concreto e chiudo con questo. Facciamo un calcolo quantitativo, un po' da ingegnere, uno direbbe. Tipicamente un PC o un server di medie dimensioni, di medie potenze, consuma 200 watt, opera per 2000 ore all'anno per un consumo di 400 kWh. Se noi consideriamo attivi in questo momento nel mondo 500 milioni di PC, di server, server piccoli, non stiamo parlando di data center, il consumo che noi possiamo identificare, calcolare, è di 200 terawatt ora, ossia 200 mila miliardi di gigawatt. Se noi potessimo risparmiare, riuscissimo a risparmiare solo il 10% di questa potenza, noi di fatto risparmieremmo alcune centrali. Quindi c'è spazio in questa tecnologia per avere un impatto sull'ambiente ancora migliore e ancora più proficuo. Mi fermo qui. Grazie dell'attenzione.
Mi mettete le slide così le sfoglio? Queste cose. Quindi faccio un focus sulle norme che si applicano al software nella pubblica amministrazione. Faccio, diciamo, l'aggiornamento di quel che Meo ha raccontato, la storia di come, perché le norme sul software libero nella pubblica amministrazione derivano dal lavoro fatto dalla commissione Stanca nel 2002-2003. Poi vi racconterò qualcosa su una recentissima sentenza che impatta in modo molto importante sull'uso di fornitori di servizi in cloud che trasferiscono dati negli Stati Uniti d'America. Vi farò un quadro di dove siamo e dove penso si possa andare alcune considerazioni. Allora, le norme che si occupano di software, di uso e riuso di software nella pubblica amministrazione sono gli articoli 68 e 69 del CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 82 del 2005. L'articolo 68 disciplina l'acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione e prevede che qualsiasi pubblica amministrazione, prima di acquisire software, quindi non solo comprare, acquistare, ma anche proprio decidere di usare del software anche gratis, deve fare una valutazione comparativa. Nella valutazione comparativa si tiene conto di alcuni elementi, la disponibilità, cioè l'idoneità a lavorare con interfacce aperte, formati aperti ed altri elementi. La valutazione comparativa fatta tra tutte le soluzioni disponibili in mercato e la norma prevede l'obbligo di preferenza per il software libero. Quindi se c'è una soluzione in software libero disponibile che soddisfa in maniera adeguata le esigenze della pubblica amministrazione, quella soluzione va preferita. La preferenza per il software libero, come vi ha raccontato il professor Meo, è arrivata a un certo punto, non c'era dall'inizio. È arrivata nel 2012 con una modifica dell'articolo 68 introdotta con un decreto legge, poi convertito in legge, E, allora, gli articoli 68 e 69 del CAD sono articoli molto interessanti perché a seguirne la storia si osserva quanta tensione, quanto conflitto c'è stato intorno al modo in cui dovevano essere disegnate queste norme. E quindi è il tema dell'uso e riuso del software da parte delle pubbliche amministrazioni, è un tema nel quale c'è stato molto conflitto nel tempo, però a un certo punto arriva la preferenza per il software libero nel 2012 e poi resta. È stata ammorbidita questa preferenza, non è diventata così netta e categorica come era prima, però resta un dato indiscutibile del nostro quadro normativo. Questo processo che ha portato alla preferenza per il software libero è stato un processo lungo e travagliato anche perché intorno a questo si è combattuta una vera e propria battaglia culturale. Alcuni dicevano, in sostanza i rappresentanti di categoria dei produttori di software proprietario, che fosse illegittimo fare preferenza per il software libero perché la pubblica amministrazione doveva essere neutrale, doveva rispettare il principio di neutralità tecnologica. Però per fortuna all'esito di processo, la Corte Costituzionale italiana ha stabilito un principio per il quale la preferenza per il software libero è perfettamente legittima e non viola le norme sugli appalti, e quindi è perfettamente legittimo fare preferenza per il software libero perché non è una preferenza per una tecnologia, è una preferenza per una caratteristica giuridica, cioè per un certo tipo di sentenza che deve regolare l'accesso, l'uso del software in questione, software libero. Altra norma molto importante è l'articolo 69, che disciplina il riuso del software sviluppato da o per conto di una pubblica amministrazione. L'articolo 69 dice che le pubbliche amministrazioni devono consentire il riuso del software di cui detengano i diritti sostanzialmente. Questa norma ha subito un'interessante evoluzione perché il riuso è già stabilito come modalità di condivisione del software tra diverse pubbliche amministrazioni sin dal 2005, quindi sin da quando è uscito il codice dell'amministrazione digitale, però non ha mai funzionato tanto. Perché? Perché era un riuso un po' fatto, era un riuso tra pubbliche amministrazioni, con protocolli, convenzioni, condizioni barocche costruite ad hoc, caso per caso. La cosa interessante è stata la modifica che è stata introdotta nel 2016, quando in una delle molte modifiche degli articoli 68 e 69 del CAD più in generale, si è stabilito che due cose importanti. Primo, che il riuso non era solo per altre pubbliche amministrazioni, ma anche per altri soggetti giuridici, quindi per chiunque. Chiunque ha il diritto di chiedere: voglio il vostro software, voglio poterlo riutilizzare. Seconda cosa molto importante, l'articolo 69 oggi prevede che il riuso non si fa come così, inventando dei protocolli, delle condizioni di licenza, si fa in un modo molto semplice, licenziando il software con licenza di software libero. Quindi le pubbliche amministrazioni devono distribuire il software che sviluppano con una licenza di software libero, da scegliersi con un certo modo. Distribuendolo, usando repository aperti, ecco qui vado avanti di una slide. Vabbè, dopo ve lo dico, cioè, lo dico adesso perché ne parlo adesso. In attuazione, gli articoli 68 e 69, come vanno, diciamo, come si adempi agli obblighi previsti in articoli 68 e 69, ce lo dicono delle linee guida che sono state pubblicate da AGID nel 2019 e e che sono molto attente, molto precise. Ti dicono come scegliere la licenza di software libero, ti dicono come fare la valutazione comparativa in modo che sia data effettiva preferenza per il software libero. Ti dicono che licenza scegliere, come pubblicare il software usando dei sistemi di controllo delle versioni, dei repository di pubblicazione del software che hanno certe caratteristiche che sono in sostanza quelle delle comunità di software libero. Si usano le stesse modalità, le stesse cose che si usano nelle comunità di software libero. Questo è stato un passaggio culturale molto importante. Oggi c'è un sito previsto dalle linee guida che si chiama Developers Italia, nel quale è disponibile il software pubblicato dalle diverse pubbliche amministrazioni. Se siete interessati, vi consiglio di andarlo a guardare. Un'altra cosa molto importante, presso Agid è attivo un centro di competenza sul riuso, il software open source, che favorisce la costruzione di cultura e competenza, mette in comunicazione le pubbliche amministrazioni che si muovono in questa direzione, le aiuta. Ora, negli ultimi mesi, si stanno costituendo centri di competenza territoriali, ce n'è uno in Regione Piemonte, ce ne sono altri in Italia che si stanno organizzando. Si sta creando una rete di centri di competenza che aiutano le pubbliche amministrazioni a scegliere, acquisire software, quindi preferendo software libero, e distribuire software con licenza libera. Perché la distribuzione di software libero richiede competenze, non è una cosa che si fa al volo, bisogna saperlo fare. Ci vuole cultura di lavoro, la cultura delle comunità di lavoro sul software libero. Altra cosa molto importante che mi permetto di segnalare, è attivo, è previsto nel CAD da qualche anno, una figura alla quale è utile rivolgersi se si vede che qualcosa non va come dovrebbe rispetto all'acquisizione e riuso di software libero. C'è il difensore civico per il digitale presso Agid, al quale si possono fare segnalazioni e che è oggettivamente molto attento al tema e al rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69 del CAD. Allora, dove siamo? Dove siamo in Italia rispetto all'estero? Allora, due dati che trovo molto interessante. La preferenza per il software libero è arrivata da noi in Italia nel 2012. Beh, siamo stati il primo paese ad avere una norma di livello centrale, nazionale, che stabilisce una preferenza per il software libero. Altri casi ci sono, ma insomma, primi siamo stato il nostro codice dell'amministrazione digitale. L'obbligo di distribuire software libero, qua io non so dire, penso sia arrivata leggermente prima la norma bulgara, ecco, però nello stesso anno in Bulgaria e in Italia, i primi paesi a prevedere norme nazionali che fanno preferenza per il software libero. Allora, è molto interessante quello che sta succedendo proprio in questi mesi a livello di Commissione europea. È stato pubblicato una ventina di giorni fa, documento, la Open Source Software Strategy, che è molto, stabilisce, dà delle indicazioni molto precise. C'è un movimento ampio che vede molti paesi, in particolare l'Unione Europea, muoversi nella direzione del software libero. Sono state pubblicate da pochi giorni le linee guida per creare comunità di software libero sostenibili nella pubblica amministrazione. La sentenza Schrems 2 è una cosa che è successa pochi mesi fa e che ha cambiato lo scenario. La sentenza ha stabilito una nullità degli schemi di adeguatezza del trasferimento di dati negli Stati Uniti d'America, il Privacy Shield oggi è nullo. E gli altri meccanismi di trasferimento di dati verso gli Stati Uniti d'America richiedono l'attuazione di misure supplementari e forse anche il trattamento di dati in Europa richiede attenzione. Quindi le norme sulla privacy, l'EDPB, il garante del gruppo dei garanti della privacy ha pubblicato pochi giorni fa quali sono queste misure supplementari. In sostanza, le norme sulla privacy inducono a considerare con attenzione l'opportunità di preferire che i dati stiano in Europa nelle mani di imprese europee. Quindi, allora, alla domanda quali siano, cosa manca nelle norme, che era la sollecitazione che mi aveva fatto il professor Meo, allora io direi che alcuni criteri che c'erano già nella famosa direttiva Stanca del 2003, quella che seguì al lavoro della commissione Stanca, secondo me andrebbero recuperati, perché oggi nell'articolo 68 manca per esempio il criterio della considerazione del minor costo di uscita da una soluzione in software libero. C'è il costo, il total cost of ownership, manca il costo di uscita da una soluzione che andrebbe considerato, criteri che anche c'erano nelle linee guida che andrebbero recuperati, la valorizzazione delle competenze, l'indipendenza da un unico fornitore. Altra cosa che ritengo utile valorizzare, stabilendo idonei meccanismi, è meccanismi che favoriscono la mutualizzazione dei costi, gli investimenti congiunti tra diverse pubbliche amministrazioni per favorire lo sviluppo di software libero da parte delle pubbliche amministrazioni. C'è poi il tema delle sanzioni, molti dicono che il problema sia la mancanza di sanzioni, io penso di no, perché le norme ci sono già, c'è la Corte dei Conti che nel caso in cui si ometta una valutazione comparativa può essere sollecitata, perché se non si fa una valutazione comparativa e si spendono soldi per software proprietario, quando c'è una soluzione alternativa in software libero, forse c'è danno erariale. Mancano ancora delle pronunce, però è una linea di lavoro da perseguire. Poi c'è il tema degli incentivi che sono già previsti delle norme. Concludo dicendo che le norme ci sono, potrebbero essere migliori, si potrebbero migliorare, ma quel che va fatto è costruire una nuova pubblica amministrazione, e mi sembra che ci si stia muovendo in questa direzione, nella quale la cultura del software libero, le competenze di sviluppo in software libero e modelli organizzativi che favoriscono nella pubblica amministrazione e con la pubblica amministrazione lo sviluppo di software libero vanno perseguiti. E le parole chiavi, quindi riprendo cose già dette: libertà, collaborazione e sovranità digitale. Finito, spero in tempo. Allora, vedo che c'è una domanda, non so se abbiamo ancora tempo, se c'è una domanda che vi leggo. Didattica a distanza, la scuola dove lavora ha deciso di utilizzare Google Classroom, Meet, Drive, Google Documenti, gratuito perché abbiamo licenza base gratuita, ma il software non è open source, i dati sono gestiti da Google, non c'è rischio di fare pubblicità enorme gratuitamente a Google? Pubblicità a parte, la domanda da farsi è se sia legittimo acquisire una soluzione tecnologica senza aver fatto la valutazione comparativa. E è importante anche verificare il rispetto delle norme sulla privacy, quindi vi invito a, ci sono già delle iniziative attive in molte comunità, vi invito a sollecitare i vostri dirigenti e chiedere la verifica del fatto che si sia fatta valutazione comparativa e che i dati siano trattati nel rispetto delle norme sulla privacy. Se c'è un'altra domanda, non so se facciamo ancora in tempo, stiamo sforando. Il piano triennale di Agile prevede come principio informatore cloud first. Numerose PA italiane hanno scelto fornitori USA che sono certificati come adatti da Agile stessa. Come si concilia questo con l'abolizione di Schrems 2? Anche questa mi sembra una domanda rivolta a me, non vi rompo le scatole, professori. Come si concilia? Non lo so, questo è un tema sul quale sarà necessaria una riflessione anche da parte di Agide degli altri enti preposti al coordinamento delle scelte delle pubbliche amministrazioni. Il cloud first, se i dati sono gestiti da enti controllati dalla pubblica amministrazione o comunque da aziende europee, dovrebbe dare meno problemi. Quindi il tema merita un'approfondita riflessione. Se non ci sono altre domande, io Vi ringrazio, abbiamo sforato di 2 minuti, mi avevano chiesto di essere puntualissimo e quindi saluto il professor Meo, saluto il professor Mezzalama, vi ringrazio e grazie a chi ci ha seguito.
Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie,
Grazie, grazie.
arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Ciao.